Siamo tornati, andiamo velocissimi in questo pomeriggio. Ci sono tantissime domande. Questo argomento dei playoff sta praticamente, allora, anche da Facebook stanno dicendo playoff ridicoli. Lasciamo stare il campionato così com'è, ci scrive Pass. Poi ci chiede se Suarez non è che all'improvviso va all'Inter. Adesso poi vediamo anche questa cosa, che la chiederemo. Anche sui messaggi che stanno arrivando al 331-82-00-213, basterebbe ridurre le squadre, aumentare le retrocessioni, altro che playoff. E poi le partite inutili aggiustate ci sarebbero anche con i playoff, Davide da Taranto. Insomma, i playoff proprio non riscuotono, diciamo così, successo per la Serie A. Dunque vado a dare il buon pomeriggio a Massimo Caputi. Ciao Massimo, ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, buon pomeriggio.
In studio con noi c'è anche Mauro Cetrone.
Ciao Massimo, buon pomeriggio a te.
Ciao.
Allora, e poi abbiamo anche Fabio Petruzzi in collegamento. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao Massimo.
Ciao, ciao Fabio.
Allora, giro veloce e poi voglio parlare un po' di Roma e Lazio. Sui playoff, visto che l'argomento è stato ripreso questa prima, abbiamo avuto un dibattito, insomma, c'è chi piace, chi non piace. Che ne pensa Massimo Caputi, visto che c'è questa idea anche di Gravina che continua, no? Lì ogni tanto ci
le tre fasi di Gravina.
Light. Da, 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 da. Che dice, Massimo?
Allora, a me i playoff piacciono.
Ecco.
E credo che siano chiaramente... impossibili in questo campionato, evidentemente parliamo per il prossimo futuro. Io credo che ce ne sono tante di partite, troppe, e tante inutili, quindi playoff, gara secca, si va avanti oppure si sta a casa, molto più emozionanti, come a mio avviso ha dimostrato anche la Champions League e l'Europa League.
Quindi sei favorevole, Massimo, a questo tipo?
Assolutamente
di...
Assolutamente sì.
Fabio Petruzzi, da calciatore, tu che dici? Sei favorevole sì o no?
Ma non ho capito, scusatemi, si parla di playoff a fine campionato?
No, è un'ipotesi, per dare, diciamo così, un po' più di verba alla Serie A, no? Certo. Un po' più di interesse, c'è questa ipotesi delle finalette, il piano scuote la Serie A, c'è un esempio di quello che poteva avvenire, oggi sul Corriere dello Sport mi sembra viene riportato 8, uno schemetto di come potrebbe avvenire una simulazione con le squadre dello scorso campionato.
No, a me non piacciono, perché non è reale valore delle squadre. Playoff, partita secca, puoi vincere o perdere contro tutti. Quindi non mi piacciono, abbiamo visto anche in Europa League, in Champions League, insomma. Ci sono squadre che magari sono nettamente inferiori alle altre, però magari facendo una partita corta, una partita un po' più di attesa, magari te la vai a giocare alla fine ai calci di rigore e rischi di passare.
Ma chi è caduto? Abbiamo perso qualcuno?
Io ci sono.
Mauro, no, tu sei d'accordo? No? Ti piacciono?
Mi piacciono per una questione, se non fosse il periodo...
Ma qua facciamo 2-2, io sto con Petruzzi e tu con Caputi,
no,
io
ma
2-2.
Ti spiego, equilibrio. Se non fosse un periodo così molto molto delicato, che si rischia purtroppo di prolungare questa agonia, voglio dire, anche in riverbero allo sport e quindi al calcio, e quindi inevitabilmente si ritornerebbe al passato, nel senso gli stadi pieni, eccetera. Da questo punto di vista, secondo me, i Final Eight potrebbero essere interessanti, perché ci sono degli incassi non indifferenti, e voi sapete che la situazione di crisi economica nel calcio, forse quello potrebbe essere un contentino da questo punto di vista. Per il resto, francamente, avrei forti dubbi.
Tu hai forti dubbi. Quindi sì, economicamente sì, però vabbè, comunque stiamo un po' a vedere che cosa succederà. Quindi diciamo c'è una posizione un po'
intermedia, perché se fosse, ecco, dal punto di vista economico li accetterei, perché ripeto, però con stadi adeguati,
c'è comunque,
però
vabbè,
c'è questo, sì.
Va bene, va bene. Un giro sulla Roma, Massimo. Oggi abbiamo sentito un passaggio di Fonseca, prima ha detto Karsdorp gioca pure Dzeko, nonostante tutto quello che sta succedendo, Milik ancora la cosa va avanti, la trattativa va avanti, però Dzeko gioca, insomma, questa operazione, voglio un tuo pensiero, Massimo, e anche sulla Roma che affronta questa stagione.
Beh, allora, per quello che riguarda la vicenda, mi sembra giusto che nel momento in cui non si ha la certezza della chiusura definitiva, e quindi che Milik è a Trigoria e veste la maglia della Roma, è indubbio che ancora Dzeko è della Roma e Milik è del Napoli. Quindi la Roma affronta il Verona domani in campionato, e quindi se, come tutto lascia pensare dalle parole di Fonseca, la trattativa o comunque l'accordo, la firma non sarà nei tempi utili per poter schierare Milik, visto che insomma siamo veramente a poche ore, da almeno poco più di 24 ore dal match, mi sembra giusto. Poi diverso è il discorso se con quale testa Dzeko potrà giocare domani, quale può essere, questo è un altro discorso. Diciamo che questo mercato è un mercato complicato per tutti, non ci sono i soldi che c'erano un tempo e quindi quasi tutte le squadre devono comunque fare un mercato di scambi, un mercato di grande attenzione e anche di attesa. I prezzi sono calati, nessuno vuole rimetterci, però è altrettanto vero che ci sono delle esigenze, quindi questo è poi quello che riguarda la vicenda. Io credo che si sbloccherà probabilmente nelle prossime ore e quindi comunque non per permettere a Dzeko di giocare con la Juve e a Milik di giocare con la Roma, salvo clamorosi colpi di scena, perché poi ormai dobbiamo essere abituati anche a questi. È chiaro che nell'ambito di questo affare la Juve prenderebbe un giocatore fortissimo di cui conosce ogni cosa e quindi nell'immediato avrà indubbiamente dei vantaggi nel prendere Dzeko. La Roma prende un giocatore forte, un ottimo centravanti, che però a differenza di Dzeko ha un po' più di anni da garantire da questo punto di vista per la continuità dell'attacco della Roma.
Quindi un'operazione che condividi, Massimo, no? Questa operazione.
Io la condivido, perché se tu ti guardi intorno e pensi la Roma deve comprare un centravanti con chi le sostituisce Dzeko, io credo che su piazza ha disponibile uno dei migliori in assoluto, è Milik.
Petruzzi, Fabio?
Ma io sinceramente credo sia assurdo, cioè far giocare, è chiaro che ce l'hai, devono giocare, però con quale testa scendi in campo sapendo che praticamente, poi è chiaro che lo sanno soltanto loro, lo sanno le società com'è la situazione, cioè se è già della Juventus e si sa che andrà alla Juventus però ancora non è stato fatto nulla, è chiaro che, ripeto, è una situazione strana, perché con quale testa scenderà in campo Dzeko a Verona, poi dopodiché subito dopo c'è Roma-Juventus, quindi ripeto, sono situazioni assurde. Per quanto riguarda Karsdorp, trovo assurdo credo che anche Fonseca sia in grandissima confusione, perché Karsdorp, se non sbaglio, era stato dato al Genoa.
Sì, si parlava.
Il Genoa, quindi evidentemente l'allenatore ha avallato la sua cessione, l'allenatore ha dato via Karsdorp, dopo che ha dato via anche Florenzi. Quindi evidentemente all'allenatore non piace, perché se dai via un calciatore e dopodiché lo fai giocare è tutto molto strano e molto assurdo, perché poi un calciatore si permette di rifiutare un'altra squadra. Quindi sono situazioni strane. Per quanto riguarda il cambio Dzeko Milik, ho sempre detto che secondo me la Roma sicuramente ci perde in qualità, però secondo me ci acquista moltissimo in fase di realizzazione, in fase realizzativa, perché Milik è l'uomo che manca alla Roma. Con tutti i palloni che passano dentro l'area di rigore avversaria, tra i vari esterni della Roma, Spinazzola, Bruno Perez o chi era Kolarov per lo scorso anno, con i tanti palloni che arrivano dentro, alla Roma mancava uno che stava là dentro, uno che va su a prendere i palloni di testa, uno che mangia gli avversari, uno che sa dove sta la porta.
Mauro, ma io sul discorso relativo al fronte offensivo giallorosso, in considerazione del fatto che Dzeko ancora non è andato alla Juventus.
No, giocherà, Fonseca ha detto gioca.
Allora, ecco, il Corriere tra l'altro lo dà in panchina, però mette davanti Mkhitaryan. Se ce l'hai, io se fossi l'allenatore lo farei giocare. Al di là di
anche
qualsiasi
con questa situazione,
anche con questa situazione, perché tu devi partire, hai una partita che puoi vincere senza problemi. E poi diciamoci la verità: il futuro comunque il destino dei due giocatori, dei due attaccanti che sono forti assolutamente, sono legati alla condizione fisica di Milik. Devono verificare perfettamente, assolutamente, le condizioni fisiche di questo giocatore, perché si parla dei due precedenti infortuni piuttosto seri, e allora prima di fare un'operazione del genere ci vogliono pensare.
Massimo, cioè, tu hai un po' così qualche su questa situazione? Lui viene comunque da questi due infortuni, no? Pensi che possa ritrovarsi pienamente? Perché poi questo è un giocatore che comunque valido, uno che i gol li ha fatti, ha avuto questi due infortuni, sfortunato, però ecco, cioè, c'è questo pensiero oppure
voglio dire, la Roma va bene a cautelarsi e a fare tutte le visite necessarie. È chiaro che è un giocatore che ha avuto due brutti infortuni pesanti, importanti, ma questo è un giocatore forte ed è anche un giocatore che non dobbiamo, secondo me, valutarlo sulla base degli ultimi mesi a Napoli, dove evidentemente ormai era separato in casa, è stato impiegato con il contagocce, ma questo è un giocatore che ha il gol nei piedi e, come diceva anche Fabio, cioè comunque in area di rigore è un giocatore importante. È chiaro, deve star bene per poter rendere, ma almeno da quello che so io, da quello che ho visto anche nell'anno scorso a Napoli, il giocatore sta bene. Non vedo, diciamo, delle controindicazioni, a meno che le visite non dicano altro.
Ma tu, Fabio, lo ritieni più forte di Dzeko, Milik?
Ma più no. Forte è una più forte, no, non dico questo. Più, secondo me, alla Roma serve più Milik che Dzeko. Cioè, Dzeko l'abbiamo visto, è un giocatore che piace venire fuori a metà campo, smistare a destra, a sinistra, a mandare dentro i compagni. La Roma ne ha già due o tre giocatori così, perché a Pellegrini, a Mkhitaryan, alla Roma manca un uomo d'area di rigore. Uno che è dentro l'area di rigore, con tutti i palloni che arrivano da destra, da sinistra, alti, bassi, primo palo, secondo palo, un uomo che, ripeto, sa come funziona dentro l'area di rigore.
No,
Milik è un attaccante diverso rispetto a Dzeko. Non dico che è più forte o meno forte.
Ma voi tu dici le caratteristiche, servono quelle caratteristiche.
Le caratteristiche di Milik sono più per l'attacco di Fonseca, perché Fonseca allo Shakhtar Donetsk era un attaccante molto simile a Milik, che era Morales. Era uno che dentro l'area di rigore ci stava sempre e ha fatto tanti gol.
Allora, un attimo, che so che devo tra poco liberare Massimo Caputi. Massimo, però ti voglio fare una domanda anche sulla Lazio, perché questo campionato, ieri abbiamo sentito Lotito che nella presentazione del calcio femminile ha parlato anche che ci saranno altri interventi sul mercato. È una Lazio così che può arrivare dove?
Beh, può arrivare. Io credo che possa confermare la posizione in Champions. È chiaro che però deve ritrovare e deve avere la stessa convinzione, determinazione, fluidità nella manovra e nell'armonia generale che ha caratterizzato la prima parte importantissima della stagione, dove abbiamo visto una squadra giocare un gran calcio e avere grandi individualità. La squadra ha avuto al momento qualche innesto, non, diciamo, dal punto di vista dei titolari, forse se ci sarà ancora l'indisponibilità di Luiz, probabilmente Fares potrebbe essere il titolare, però Muriqi è un Muriqi, come dir si voglia, è un attaccante tutto da scoprire, su quale però, insomma, mi sembra che la Lazio abbia puntato anche per la cifra che ha speso. A me la Lazio, diciamo, che va verificata sul campo, cioè dobbiamo capire se ritroverà tutta quell'alchimia e quella bontà che aveva espresso singolarmente e come collettivo nella prima parte di stagione. Io non ho motivo di dubitare che questo non accada, però a me quello che come sensazione che ho all'inizio di questo campionato, pur con ancora parecchi giorni di mercato che possono completamente stravolgere, e sicuramente sarà così, la faccia di molte squadre, a me sembra che pronti via ci sia più equilibrio rispetto a un anno fa.
Mauro?
Ma io sul discorso relativo alla squadra biancoceleste ho ancora qualche dubbio, nel senso che personalmente non sono soddisfatto dei quattro acquisti, perché magari, come dal punto di vista del valore dei nomi, potrebbe anche andare.
Ha bisogno di qualcosa in più?
Secondo me sì, dopo 13 anni torni in Coppa dei Campioni, giochi la Coppa dei Campioni, il campionato e la Coppa Italia, sarai occupata come squadra per tre volte a settimana per lungo tempo, devi fare un organico almeno di 7-8 elementi importanti da inserire, perché evidentemente sarà una stagione durissima. Cioè, a me personalmente vedere solo quattro acquisti e forse arriverà qualche altra cosa, francamente mi pare ancora negativo.
Allora, intanto Massimo, ti devo liberare, io dimmi tu, gestiscimi tranquillamente.
Posso rispondere a un'altra domanda, poi mi dispiace, ma devo andare.
Fabio, il tuo pensiero sulla Lazio, invece, secondo te è una squadra che anche quest'anno può stare lì sul gruppo delle prime quattro, così come...
No, l'unica cosa, io rimasto un po' di indietro, sono sugli acquisti di Morichi e di Fares. Gli altri due
uno l'avevano preso Scalante da tempo.
Sì.
E poi c'è questo
Reina.
Reina che portiere, dovrebbe diventare,
diciamoli, ecco perché per questo non mi venivano, non mi tornavano. Tra i titolari ne vedo barra uno, forse Fares.
Perché che dovrebbe Morichi, fare la fascia sinistra.
Non credo che sia superiore a
però
Caicedo,
20 milioni, se spendi 20 milioni deve essere un giocatore.
Però la Lazio, la forza della Lazio è giocare con Immobile soltanto davanti, con dietro i Milinkovic, i Luis Alberto, i Correa, gente che va in giro per il campo, difficilmente ha giocato due attaccanti. Poi ripeto, per me Morichi non è più forte di Caicedo, sinceramente.
Sai, dal punto di vista dei gol ne ha fatti sicuramente molti di più, cioè ne ha 17 mesi, 32 partite.
Caicedo, sia in Spagna che quando ha giocato nella Lazio ha quasi sempre fatto gol.
Personalmente non lo darei via, lo terrei, però credo che tra i due sicuramente il posto da titolare dovrebbe essere, se gioca con Immobile e l'altro attaccante, credo che sia su Morichi.
Però diciamo che sinceramente io di questi quattro forse l'unico titolare che potrebbe essere titolare è Fares.
Che è stato preso per giocare sulla sinistra, sì, che dovrebbe coprire la corsia di sinistra. Sì.
Tare qualche partita la salterà per ovvi motivi e quindi metterà Fares da quella parte.
E quindi ripeto, per me la Lazio nel suo organico, l'abbiamo vista lo scorso anno prima del lockdown, era una squadra quasi perfetta e dove ha fatto un qualcosa di straordinario. A volte, ma questa è sicuramente una grande qualità della squadra, con pizzico di fortuna, risolto delle partite, magari al 90esimo, 92esimo, però questo vuol dire crederci sempre. E dico che forse il lockdown ha tolto tanto, perché era un momento dove la Lazio stava veramente come testa, come convinzione, come fiducia.
Fabio, 10 partite ribaltate, cioè 10 partite ribaltato il risultato, quindi anzi 11.
Questo dico, infatti lockdown sicuramente ha tolto, però è chiaro che toccherà vedere, come ha detto via Massimo, il prossimo anno, è chiaro che si conoscono alla perfezione, però qualche piccola treccio, qualche piccola cosa è successa, vedi il fatto Acerbi, dove c'è stato
un ambiente meno sereno.
Io dico che sono d'accordo con Massimo, un campionato molto più equilibrato questo, e credo che se l'Inter dovesse portare a casa quel centrocampo che si legge, insomma, Vidal, Nainggolan e Kanté, io credo che per il campionato ci sarà l'Inter.
È anche vero che il mercato dell'Inter al momento è bloccato, Massimo, no? C'è anche da dire questo e poi ti saluto. Cioè, è un mercato che se non cede le operazioni, anche Vidal, leggo, è congelato.
L'equilibrio liquidità, no? Ecco. Famoso
Massimo.
Diciamo che con il mercato che si chiude il 5 ottobre, che si gioca nell'arco di tre partite di campionato, voi capite bene che veramente possiamo ritrovarci il 6 di ottobre con le squadre molto molto diverse, con giocatori che stavano da una parte e che magari hanno affrontato anche la loro squadra, dove poi sono andati, insomma può succedere veramente di tutto. Ci sono meno soldi, quest'anno in verità chi ha speso veramente anche in Inghilterra mi pare sia solo il Chelsea, perché poi in generale c'è un po' una contrazione, quindi molto dipende dai rapporti che ci sono tra un club ed un altro, la forza di alcuni mediatori, la forza di alcuni procuratori, la voglia di tutti di non fare minusvalenze, ma di trovare comunque sempre la formula per cui l'obiettivo è rinforzarsi e al tempo stesso non gravare sul bilancio. Questo secondo me farà sì che l'equilibrio che io vedo, perché vedo diciamo meno distacchi tra le varie squadre, la differenza la faranno gli allenatori e appunto una campagna acquisti che, dovendo fatta così in difficoltà, chi sarà stato più bravo e fortunato a rafforzare realmente la sua squadra.
Bene, Massimo, nel salutarti ti chiedo solo c'è una sorpresa? C'è una squadra che può essere una sorpresa? Secondo Massimo Caputi.
Guarda, io credo che più che altro mi sono curioso di vedere quale sarà la sorpresa in negativo più che quella in positivo, perché perché secondo me
c'è sempre una grande sette, che stecca, no?
Dalle sette squadre che noi, insomma, la Juve, l'Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, la Lazio e l'Atalanta, diciamo queste sette, è difficile che se ne inserisca un'altra per arrivare a insidiare i primi quattro posti o addirittura l'Europa League. Questo è il mio pensiero. Quindi sono più curioso della sorpresa in negativo che di quella in positivo.
Sì, ma con i playoff ci può essere questa possibilità.
Dai, ancora.
No, quindi, il discorso dei playoff è un discorso complesso, perché nella nostra mentalità non esiste.
Sì,
però io vorrei anche dire questo, che il calcio ha bisogno di rinnovarsi. Il calcio in questo momento, secondo me, ha troppe partite, e ripeto, troppe partite inutili in un campionato a 20 squadre, nell'Europa League, per alcuni versi anche nella Champions League. E l'unico vero motivo per cui si cambia o si fanno troppe partite è per i soldi. Se trovano la soluzione che fanno comunque i soldi cambiando un po' la formula, probabilmente quella dei playoff è una di queste.
Massimo Caputi, grazie, buon proseguimento e buon lavoro a Massimo.
Ciao.
E chiedo anche a Fabio Petruzzi se c'è una sorpresa secondo lui in questo campionato, e quale?
Ma sorpresa, io intanto credo che sicuramente quest'anno il Napoli sarà nel gruppetto delle prime quattro e non ripeterà il campionato dello scorso anno. E dopodiché non lo so, perché vedo un Milan un po' in fiducia, un Milan che è andato in crescendo dopo il lockdown, hanno assimilato gli schemi di Pioli, hanno un Ibrahimovic che, sai, davanti è sempre uno che vuoi o non vuoi, e da un giovane o vecchio è sempre uno davanti, si fa rispettare e guida i compagni, quindi il Milan è. Però delle altre, io sono convinto di una cosa, che se la Roma dovesse fare un mercato con il ritorno di Smalling e con l'acquisto di un bel centrocampista più Milik, secondo me la Roma potrebbe essere una sorpresa.
Ah, bene, questo è il pensiero di Fabio Petruzzi. Fabio, noi ti ringraziamo tantissimo e ti auguriamo buon proseguimento.
A
presto, grazie.
A voi, ciao,
ciao, tu vedi una, hai detto Bologna, mi sembra.
Io,
no,
ho detto
prima.
Bologna,
ti piacerebbe, ecco,
sì,
ti piacerebbe,
perché chiaramente è una squadra che,
come storia,
cioè, come storia eccetera. Però attenzione, l'ho detto da tempo, lo dico da tempo, attenzione al Napoli, perché
sei pure prima me lo dicevi a microfoni spenti,
straordinario.
Ti piace molto il reparto offensivo, perché poi anche delle soluzioni, delle alternative,
Insigne, Mertens, esterni,
manca qualcosa in mezzo al campo.
Beh, sì,
c'è l'incognita Koulibaly, se rimane o non rimane, perché senza Koulibaly una cosa, con Koulibaly un'altra.
Se rimane una difesa, non dico impenetrabile, ma insomma una grande difesa.
Ci fermiamo, tra poco arrivano altri amici, break, torniamo qui a Maracanà. E voglio salutare gli amici di Facebook. Vi ho un po' trascurato, perdonatemi. E dunque ci rivediamo, ci risentiamo a partire da lunedì, naturalmente, e anche domenica sera nel post gara, ve lo dico, faremo la diretta Facebook nel post gara di Juventus Samp, con tutti i dibattiti, le curiosità, le domande. Un saluto, noi ci fermiamo, break.